Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
Sono un ribelle, mamma.
Pronto? Passami la mamma. Lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire. Resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Dormo fuori, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici. Vediamo, torna pure a letto, domani arrivo, ok, te lo prometto, e per favore stira la maglietta, c'è un concerto, mi serve quella rotta, ricorda di comprarmi dei calzini.
Molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero 0. bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina,
non si poteva entrarci dentro,
perché non c'era il pavimento, ma si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tempo, non si poteva prendere il pizzo, perché non c'era quasi morì,
ma era bella, bella davvero.
Minuti, un buonissimo pomeriggio a tutti voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Benvenuti a Sono Ribelle Mamma, trasmissione tutta per voi. Quest'oggi sia musicalmente che letterariamente, non so se si dice così ma non credo, andremo in Svezia. Siamo già in Svezia con il The Boatsman. Lavoro del 2023, chiamato Hard Living. Partiamo duri, partiamo tosti. Bene, quest'oggi parleremo di due protagonisti, protagoniste, almeno la prima è femminile, rivoluzionari. La prima storia è collegata un po' alla storia della volta scorsa, nel senso che è la stessa collana, una collana dell'edizione Leone Verde chiamata Leggere è un gusto, che dedica appunto a molti romanzi classici e non solo, dei libri, delle storie sulla cucina, sulle ricette. L'altra volta eravamo entrati nella cucina di Piccole Donne, visto che siamo nel mese di marzo e il marzo è tutto donna tutta bambina, siamo entrati appunto nella cucina di Piccole Donne, un libro di fine 800, anzi la prima edizione 1901, E invece ora, dopo circa insomma 40 anni dal, insomma, dal secolo scorso, quindi dal il primo Novecento, esce un altro super super libro, super classico, e un personaggio che ha sicuramente così coinvolto molti molti bambini, l'infanzia di moltissimi moltissimi di noi adulti, perché insomma anche noi siamo stati bambini e l'abbiamo sicuramente adorata. Sto parlando di Pippi Calzelunghe. Quindi parleremo di questo insomma, super personaggio, di questa veramente bambina super ribelle rivoluzionaria, e appunto delle sue ricette. E poi verso le 18, quindi il tempo stringe, quindi andiamo, cavalchiamo la musica dei The Boatsmen, e verso le 18, vi dicevo, faremo una diretta con insomma il nostro amico maestro ribelle per eccellenza. Faremo un aggiornamento insieme a Giampiero Monaca, che insomma torna sulle libere frequenze di Blackout per insomma parlare di insomma come si è evoluta tutta la sua storia, e che purtroppo è arrivata a una conclusione non bella, ma insomma ne parleremo meno insieme a lui tra un po'. Quindi vi dicevo, il libro che andremo a trattare oggi, soprattutto andremo a conoscere una delle super ragazzine molto molto diciamo strampalate, insomma curiose, è il libro di Elisabetta Tiveron chiamato Pippi Calzelunghe, piccola grande cuoca, comfort food in salsa svedese. Partiamo prima dal libro, da capire un po' quando è uscito e quando sono usciti, perché non solo uno. Allora, le avventure di Pippi Calzelunghe furono pubblicate originariamente in tre libri distinti. Pippi Calzelunghe 1945, Pippi Calzelunghe si imbarca 1946 e Pippi Calzelunghe nei mari del sud 1948. Successivamente l'autrice, che appunto parliamo di Astrid Lindgren, parleremo anche di lei. Riunì i tre libri in un unico volume, appunto il classico Pippi Calzelunghe. Questo fu appunto tradotto e pubblicato in italiano con il semplice titolo Pippi Calzelunghe e nel 1958 da Bellecchi, e dal 1988 viene periodicamente ristampato da Salani. Infatti io ho un'edizione di Salani e una invece molto più vecchia, addirittura del, insomma, dei primi anni 70. Nel 2003 poi fu uscita un'edizione dove vennero reintegrati alcuni capitoli che in realtà non si trovano in molti, e appunto abbiamo un elenco di capitoli che noi, vabbè, adesso non andremo a esplorare, ma parliamo un attimo dell'autrice. Astrid Lindgren nasce seconda di quattro figli a Vimmerby nello Småland, la regione lacustre a sud di Stoccolma, e qui visse felicemente per i primi 18 anni. La sua era una famiglia di agricoltori benestanti, i suoi genitori erano innamoratissimi e piuttosto colti. La madre, prima di sposarsi, ambiva a diventare maestra. Il clima familiare sereno e la circostanza di vivere in un luogo idilliaco determinano l'ambientazione delle opere della Lindgren, l'atmosfera che si respira anche appunto in insomma questo libro di delle avventure di Pippi Calzelunghe. Sono state la prima esperienza letteraria della Lindgren, che doveva in seguito rivelarsi scrittrice prolifica, amatissima in tutto il mondo. Voilà, Boatsman. Allora, le storie di Pippi Calzelunghe vennero inventate nei primi anni 40 per intrattenere la figlia Karin, malata di polmonite. Nel 1944 vennero sottoposte dall'autrice ad un primo editore che rifiutò di pubblicarle perché ritenute troppo trasgressive. L'anno successivo videro la luce grazie alla casa editrice Raben & Sjögren, che tuttora pubblica le opere della Lindgren in Svezia. Oltre il più celebre Pippi Calzelunghe, è stato anche il personaggio più discusso e controverso, appunto, creato dalla Astrid Lindgren. Ma parliamo a proposito proprio della Pippi, la nostra Pippi Calzelunghe. Allora, un personaggio rivoluzionario, come lei fa proprio un capitolo su Pippi. Pippilotta, Pesanella, Tapparella, Succiamenta, Calzelunghe, detta Pippi. È una stramba bambina di 9 anni che vive da sola o quasi con una scimmietta, un cavallo e una valigia piena di monete d'oro a Villacolle. Una vecchia e scalcinata casa al limitare di un villaggio nella campagna svedese, in perfetta autonomia e serenità. Allora, il libro di Pippi Calzelunghe si apre così. C'era, alla periferia della minuscola città, un vecchio giardino in rovina. Nel giardino c'era una vecchia casa. Nella casa abitava Pippi Calzelunghe. Aveva 9 anni e se ne stava lì sola soletta. Non aveva né mamma né papà. E a fin dei conti questo non era così terribile, se si pensa che così nessuno poteva dirle di andare a dormire o propinarle l'olio di fegato di merluzzo, quando invece lei avrebbe desiderato delle caramelle. Non vive lì da sempre. Dopo aver passato i suoi primi 9 anni per mare, un bel giorno arriva in paese in groppa al suo cavallo e va diretta alla casa che il padre ha acquistato proprio in quell'angolo di Svezia. Nessuno conosce né lei né la sua famiglia, ma questo non preoccupa la bambina, che sembra sentirsi perfettamente a proprio agio in qualsiasi situazione. Pippi è l'ottimismo e l'energia in persona. Vive sola perché la sua mamma, morta quando lei era piccola, anche se non viene mai detto chiaro e tondo, è in cielo, e il suo papà, Efraim Calzelunghe, già capitano di marina e terrore dei mari, dopo essere stato sbalzato in mare durante un temporale, si è salvato. Di questo Pippi non dubita mai e, come si vedrà nel libro, ha ragione, ed è diventato re di un'isola popolata da negri. Leggo letteralmente perché anche nel libro, insomma, viene scritto in questo modo. Pippi è dotata di una forza sovrumana di cui è perfettamente cosciente, che le permette di passare indenne attraverso qualsiasi pericolo e che non le fa temere nessuno. I coprotagoniste, Annika e Tommy, che abitano nella casa accanto, sono i suoi coetanei compagni di avventure e i bambini sono i personaggi che formano il coro. Insomma, ci sono molti bambini, ma anche alcuni adulti. Abbiamo poi i marinai della Saltamatta, la nave del capitano Efrem Calzelunghe, e gli abitanti dell'isola Chip Chip, in particolare i bambini, gli imbranati malviventi che Pippi maltratta allegramente, e ancora la maestra, i negozianti, i poliziotti, le signore bene e tutti coloro che nel villaggio, ma non solo lì, incrociano la strada di questa particolarissima bambina, cercando invano di costringerla ad uno stile di vita ordinato, ordinario e regolare, così distante dal suo. Pippi è come i grandi vorrebbero e non possono, non vogliono o non riescono ad essere coraggiosi, forti, allegri e generosi. Pippi fa tutto da sé, si cuce i vestiti, fa a modo suo le pulizie, si sgrida quando non obbedisce a sé e naturalmente cucina. Ha imparato a preparare da mangiare dal cuoco di bordo di suo padre, lo fa con spensierato impegno, con un approccio quasi adulto, non gioca a cucinare, cucina sul serio, però combinandone di tutti i colori e divertendosi un sacco. Qualche esempio, tratto appunto dal libro, e andiamo a leggere. In Pippi cerca cose. Quella mattina Pippi aveva deciso di dedicarla alla preparazione dei biscotti allo zenzero. Aveva fatto un'incredibile quantità di pasta e l'aveva spianata sul pavimento della cucina. «Perché devi capire», spiegava la scimmietta, «che un tavolo non basta quando devi impastare almeno 500 biscotti». Stava pancia in giù sul pavimento, ritagliando cuori di pasta con infinita concentrazione. «E tu smettila, signor Nilsson, di impanarti nella pasta a forza di camminarci sopra», stava dicendo con fare seccato quando suonarono alla porta. Pippi si precipitò ad aprire. Era tutta bianca come un mugnaio e quando strinse calorosamente la mano di Tommy ed Annika, li avvolse in una nuvola di farina. «Sono proprio felice che siete venuti a trovarmi», dice, scrollando il grembiule, sollevò una seconda nuvola di farina facendoli tossire. «Che cosa stai facendo?» chiese Tommy. «Beh, se ti dicessi che sto pulendo la cappa del camino, tu, astuto come sei, non mi crederesti. Così ti confesso subito che sto impastando, ma presto avrò finito. Intanto potete accomodarvi sul cassone della legna». Come sapeva essere svelta Pippi, Tommy e Annika, seduti sul cassone della legna, furono testimoni della furia con cui si precipitò sulla pasta spianata e della velocità con cui gettò i biscotti nelle teglie e infilò le teglie nel forno. Pareva di essere al cinema. «Ecco fatto!» esclamò Pippi alla fine, richiudendo lo sportello dal forno sulle ultime teglie. ovviamente c'è la celebre scena delle frittelle, che è proprio presente nel primo capitolo. Intanto Pippi, Tommy e Annika erano entrati in cucina e Pippi canterellò: che belle frittelle impasteremo, che belle friggelle friggeremo, che belle frangelle mangeremo. Dopodiché tirò fuori 3 uova e le gettò per aria. Un uovo le cadde in testa e si ruppe, e il tuorlo le calò negli occhi, ma acchiappò abilmente al volo le altre 2 in una casseruola dove si ruppero. «Ho sempre sentito dire che il tuorlo d'uovo fa bene ai capelli», disse Pippi e si asciugò gli occhi. «D'ora in poi cresceranno così rapidamente che li sentirete frusciare. Del resto in Brasile tutti, ma proprio tutti, vanno in giro con un uovo tra i capelli. Questo è il motivo per il quale lì i calvi non esistono. Solo una volta un tipo originale, invece di rompersi le uova sulla testa, le mangiò. Naturalmente diventò calvo e quando comparve in pubblico causò un tale scompiglio che dovette intervenire la polizia». Parlando, Pippi aveva tolto molto abilmente con le dita i gusci d'uovo dalla casseruola. Staccò poi dalla parete, dove stava appesa una spazzola da bagno, e con questa si mise a frullare le uova, facendone schizzare un bel po' sulle pareti. Quel che si salvò venne versato in una padella che si trovava sul fuoco. Quando una frittella era ben cotta da una parte, Pippi la faceva saltare rivoltandola in aria e poi la riacchiappava. Quando era pronta, la faceva volare attraverso la cucina direttamente in un piatto posto sulla tavola. «Mangiate!» strillò Pippi, tutta eccitata. «Mangiate prima che si freddino!» Tommy e Annika mangiarono e trovarono le frittelle veramente squisite. L'autrice di questo libro dice anche che l'appassionato di gastronomia può infatti leggere le storie di Pippi come una piccola antologia di cucina svedese di campagna. Infatti, ad esempio, un po' di curiosità sulla cucina svedese, più che altro sui ritmi di come si mangia a tavola. Ieri è come oggi la giornata svedese a tavola, quando e come si mangia. Ad esempio, la giornata appunto è scandita da 3 pasti, una colazione corroborante a base di grottel porridge, che sarebbe avena cotta in acqua o latte, dolcificata con zucchero, miele marmellata, talvolta profumata di cannella addensata con panna. Pane croccante, il knäckebröd, con prosciutto, formaggio e uova. Poi un pranzo leggero, generalmente costituito da un piatto unico. Una cena abbondante in famiglia, consumata non troppo tardi, ad esempio mangiano verso le 18. A tal proposito ricordo che in tutta Europa del Nord la giornata è tuttora scandita da ritmi che da noi non sono stati abbandonati, che da noi sono stati abbandonati da decenni, infatti non lo mangiamo così presto. Le ore lavorative sono concentrate nella parte centrale della giornata, indicativamente dalle 9:30 alle 18, al termine delle quali ci si concede un pasto abbondante e qualche ora da dedicare allo svago. La cena si compone di un antipasto, un piatto principale e un dolce. E se l'occasione è speciale o se ci sono ospiti, essa consisterà invece nello smorgasbord, cioè il tipico buffet in cui vengono disposte prelibatezze salate, pesce, carne, formaggio, accompagnati da verdure e vari tipi di pane e dolci. E nelle giornate di festa, specialmente in campagna, a metà pomeriggio vige ancora l'usanza del kafferep, ma lo svedese è difficilissimo, l'analogo svedese del 5 o'clock tea English, del coffee austro-tedesco, durante il quale si beve molto caffè accompagnato da almeno 7 tipi diversi di dolci, alla faccia. Tra l'altro il caffè in Pippi Calzelunghe è citato tantissimo, e nel senso che a 9 anni e anche gli altri suoi amichetti, tipo Tommy e Annika, bevono il caffè. Cosa che, insomma, un bambino di 9 anni non sia mai. Allora, adesso andremo a così a leggere una ricetta partendo dalla prima colazione, citando dei passi da Pippi Calzelunghe. Pippi è una bambina che a tavola rispetta le tradizioni, a cominciare dalla prima colazione. Naturalmente Tommy e Annika andavano a scuola, si incamminavano ogni mattina alle 8, tenendosi per mano e con i libri sotto braccio. Nel frattempo Pippi per lo più sbrigliava il suo cavallo o metteva o toglieva dal signor Nilsson il suo vestitino, oppure si dedicava alla ginnastica mattutina, che era così. Pippi si metteva dritta in palata, poi eseguiva 43 capriole di seguito. Infine si sedeva al tavolo di cucina e in santa pace si beveva una bella tazza di caffè con pane, burro e formaggio. E questo è l'incipit del capitolo Pippi va a scuola. Anche Tommy e Annika gradiscono la tipica colazione rinforzata. Andiamo a leggere da Pippi fa naufragio. Quando Tommy e Annika si svegliarono, Pippi era scomparsa. Si affrettarono a uscire dalla tenda a 4 zampe e videro sotto il sole splendente un nuovo falò e Pippi accanto al fuoco che friggeva prosciutto affumicato e faceva bollire il caffè. Quell'ottimo profumino di prosciutto e caffè stuzzicava l'olfatto dei bambini. Si sedettero dunque a gambe incrociate intorno al fuoco e Pippi servì con sveltezza prosciutto e uova con contorno di patate. Da ultimo bevvero il caffè con biscotti allo zenzero. Mai una colazione aveva avuto un sapore più delizioso. E ancora in Pippi va alla fiera. Non c'è da meravigliarsi che il fiocco per i capelli di Annika tremasse per l'eccitazione mentre, già vestita di tutto punto, aspettava di andare alla fiera o che Tommy inghiottisse il suo panino al formaggio per la fretta di uscire. E per finire, in Pippi fa la morale a un pesce cane, questo titolo è molto particolare, dice così: Momo e gli altri bambini colsero dei frutti di pane e delle banane. Pippi accese il fuoco sulla riva del mare e si mise ad arrostire i frutti di pane per poi distribuire a ognuno dei bambini, che intanto si erano buttati a sedere in cerchio intorno al falò, una sostanziosa colazione a base di frutti del pane arrostiti, latte di cocco e banane. Allora, qui c'è una ricetta dei frutti dell'albero del pane fritti, ma io non credo quanto si riescano a trovare i frutti dell'albero del pane qui. Forse, non lo so, in qualche market asiatico, anche che se, boh, non lo so, io non ho mai mangiato e non ho neanche idea di come sia fatto. E quindi vi vado a leggere la ricetta del porridge, che in realtà è molto semplice, una colazione insomma bella ricca. Allora, ci vogliono 5 cucchiai colmi di fiocchi d'avena, una tazzina da caffè di acqua, 1 o 2 cucchiaini di miele, una mela o un altro frutto a piacere, una presa di cannella in polvere o un'altra spezia a piacere, una presa di polvere d'arancia ottenuta facendo essiccare la parte arancione della buccia e macinandola poi finemente, due cucchiai di yogurt magro, 3-4 nocciole o altra frutta secca. Mettete a scaldare in un pentolino i fiocchi d'avena con l'acqua e il miele finché il composto non si sarà addensato. Unire lo yogurt, la cannella e la mela tagliata a pezzettini, mettere in un piatto e aggiungere una spolverata di polvere d'arancia e le nocciole tritate. È veramente molto molto semplice, penso sia anche veloce, anche perché la colazione non è che bisogna stare lì 2 ore a preparare, bisogna sbrigarsi e poi uscire, andare a scuola o insomma andare dove volete. Alla sua scimmietta, il signor Nilsson, Pippi regala invece una colazione dolcissima. La giornata era stata piena di occupazioni piacevoli, si era alzata presto e aveva servito la colazione a letto al signor Nilsson. Succo di frutta e pasticcini alla cannella. Questo è da Pippi Salva Bambini. Adesso andiamo così a raccontare qualcosa diciamo del pranzo, queste minestre. Nella cucina appunto di Pippi ci sono tantissime minestre di verdure e legumi. Non mancano rape, non mancano cavoli, poi ci sono i piselli e anche se in realtà le minestre non sono tanto amate. Adesso infatti andiamo a leggere un pezzo. La minestra è un vero supplizio. I bambini di questo libro, solo di questo libro? Non credo. Hanno un rapporto conflittuale con le minestre, o almeno con certe minestre. perché, come vedremo poi in Svezia, se ne mangiano di buonissime. Però quella della signorina Rosenblum doveva essere davvero terribile per disgustare anche i bambini più bisognosi di cibo. Il brano si trova in Pippi e l'allegro esame dei bocciati. La signorina Rosenblum era una vecchia signorina molto ricca e gelosa dei suoi quattrini, però al termine di ogni trimestre veniva a scuola a distribuire regali agli scolari, non a tutti naturalmente, perché solo i bambini molto buoni e diligenti ricevevano qualcosa. Per poter riconoscere quelli buoni e diligenti, la signorina, prima di distribuire i doni, faceva a tutti dei lunghi esami. E perciò i bambini della cittadina vivevano nel continuo terrore di lei. Ogni volta che, seduti a fare i compiti, stavano pensando a qualcosa di più divertente, la mamma o il papà dicevano loro: «Pensa alla signorina Rosenblum!» Ed era anche una vergogna terribile, dopo la visita della signorina Rosenblum, ritornarsene da genitori, dai fratellini e dalle sorelline senza neppure una monetina, un pacchettino di dolci o almeno una maglia. Sì, proprio una maglia, perché la signorina Rosenblum distribuiva anche indumenti ai bambini più poveri. Ma non c'era niente da fare, neanche per un bimbo poverissimo, se alla domanda la signorina Rosenblum non sapeva rispondere in quanti centimetri si dividesse un chilometro. No, non c'era nulla di strano se i bambini vivevano nel continuo terrore della signorina Rosenblum. Tra l'altro, avevano orrore delle sue minestre. La cosa andava così. La signorina Rosenblum faceva pesare e misurare tutti i bambini per vedere se ce ne fossero qualcuno troppo magro e debole, che a casa non avesse da mangiare a sufficienza. Tutti questi bambinelli magri e assenti erano quindi costretti a recarsi a casa della signorina Rosenblum durante ogni intervallo per mangiare un piattone di minestra. Per carità, non ci sarebbe stato proprio niente da ridire se solo nella minestra non ci fosse stata una tale quantità di ripugnante avena. I bambini tornavano a casa sempre con la bocca appiccicosa. A me la minestra di avena non sembra poi così terribile. Chi si vuole cimentare può provare la prossima appetitosa ricetta. E adesso andiamo a vedere questa zuppa di avena. Anch'io sono forse come bambini in questo caso. E intanto musicalmente siamo passati ad un gruppo che ha un nome molto particolare. Vabbè, si chiamano i Viagra Boys, sono sempre svedesi. La prima traccia si chiama Baby Criminal, andiamo ad ascoltarcela.
She didn't like the things she saw come out of his hand. He spent his time in the kitchen microwaving batteries. He even killed a squirrel and turned it into a Jimmy started smoking lots of things. He started taking sleeping pills during the day. Late at night he'd sneak out, all dressed up in leather. His mama cried, "Oh no, my child's in some sort of gang. To my child."
said that he was trying to build a nuclear device.
Fighissimo sto pezzo, Viagra Boys era Baby Criminal. Come promesso andiamo a leggere la ricetta della Harvest Soppa, la zuppa di avena. Un cucchiaio di burro, una cipolla gialla tritata, 5 cucchiai di fiocchi d'avena, un mazzetto di prezzemolo tritato, un po' raffettato finemente, 8 di brodo di pollo, 2 di panna, 100 g di formaggio saporito, pasta semidura, grattugiato ed erba cipollina tritata. In una casseruola soffriggete la cipolla nel burro finché sarà morbida, unire i fiocchi d'avena e tostarli insieme alla cipolla per qualche minuto. Aggiungere prezzemolo e porro, versarvi sopra il brodo, brodo di pollo appunto, portare ad ebollizione. Lasciar sobbollire per 20 minuti, togliere dal fuoco e unire la panna stemperandola bene. Trasferire la minestra nei piatti, coprire di formaggio e cospargere di erba cipollina. Molto molto semplice. One day he's gonna be a shooter. He's gonna bring his gun to work. He thinks about the ones who wronged him and the punishments they'll face. But things they would play out much different back in the time when we were apes. Tante altre zuppe sono nominate e proprio anche insomma raccontate in questo libro: la zuppa di funghi, la zuppa di cavolo bianco, la zuppa di piselli gialli, la zuppa anche con l'orzo, insomma un sacco di zuppe, un sacco di minestre nella cucina svedese, anche la zuppa di carne con gnocchi. Sono raccontate anche le polpette di carne, ovvero il kotbullar, che quelle sicuramente piacciono molto 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 ai bambini. E poi invece noi adesso andremo, visto che sta per terminare il nostro tempo di così lettura e in questo caso ricette della nostra amata Pippi Calzelunghe. About the things he hates. But if it was a million years ago and we were still living in caves, you would not be welcomed by the other apes, 'cause you were both a bit too late. You ain't no ape, you're a troglodyte. Ora andremo appunto a leggere un pezzettino dove parla di dessert, di dolci, In Pippi gioca a rincorrersi con la polizia e con i bambini, assorti nelle piacevoli occupazioni di sorbire il caffè con i biscotti. Qua torna il caffè, erano belli bambini schizzati, godendosi del tepore del sole sui gradini della veranda, inebriati dal profumo dei fiori. Una scena dir poco idilliaca. Qui scopriamo qualcosa dei gusti alimentari di Pippi. Veniamo infatti a sapere che va matta per la crema di rabarbaro. A little gold chain that ain't real gold. I told you it's looking fake. I spend my money elsewhere on different things that come in little plastic bags. Era un bel pomeriggio e Pippi aveva invitato Tommy e Annika da lei a prendere il caffè con i biscotti allo zenzero. Apparecchiando sui gradini della veranda, il sole illuminava ogni cosa e i fiori del giardino di Pippi mandavano un intenso profumo. Il signor Ninsel saliva e scendeva velocemente lungo le colonnine della veranda e di tanto in tanto il cavallo sporgeva il muso per chiedere un biscotto. In fin dei conti è davvero meraviglioso vivere, disse Pippi, stirando le gambe più che poteva. Proprio allora due poliziotti in alta uniforme entrarono al cancello. Olà, esclamò Pippi. Ma allora, anche oggi è un giorno fortunato, i poliziotti sono la mia passione, naturalmente, dopo la crema di rabarbaro. In realtà, insomma, mi scansava sempre, cioè... Anche perché di marche le ne faceva, quindi cercava sempre, insomma, di scappare da questa divisa. E qua ancora dice: il rabarbaro, una pianta di cui si utilizzano in cucina gli steli delle foglie. Le preparazioni in cui si trova l'impiego sono per lo più di dolci. Pertanto risulta ovvio assimilarlo alla frutta che non agli ortaggi. Cresce bene nei paesi freddi, per questo motivo trova ampio utilizzo nelle cucine dell'Europa centro-settentrionali. Ma la crema di rabarbaro è un po' forse difficile, quindi non ve la vado a raccontare, ma preferisco raccontarvi una cosa molto più semplice. Infatti nel capitolo Pippi riceve una lettera, la vediamo alle prese con i suoi due amici ammalati, li rallegra esibendosi in allegri teatrini dietro i vetri della loro finestra e si prodiga per aver loro alcune leccornie. E dice così: allora, ogni giorno inoltre si recava in città a comprare per i suoi amici mele, arance e caramelle. Ogni cosa veniva deposta in un cestino legato a un lungo spago. Il signor Nilsson aveva il compito di afferrare lo spago, di arrampicarsi fin da Tommy e di consegnarglielo così che potesse attirare a sé il cestino. Diciamoci la verità, erano decisamente altri tempi, quelli in cui i bambini gradivano allo stesso modo frutta e caramelle. E infatti, vabbè, ieri sono andata alla presentazione di un libro e ci hanno regalato due mele, abbastanza incredibile, credo. E andiamo a leggere l'ultima ricetta, appunto un dolce, un semplice, un dessert di mele e arance. Forse, appunto, a proposito di mele arance, la nostra super bimba ci prepara anche questa crema, chi lo sa, vediamo. Allora, un chilo di mele, 400 g di zucchero semolato, un'arancia bio. Sbucciare le mele, eliminare il torso e affettare le mele. Fare uno sciroppo con lo zucchero sciolto in un litro d'acqua. Portare ad ebollizione, unire il succo e la buccia grattugiata dell'arancia e le mele. Cuocere ancora per 5 minuti, quindi spegnere, far raffreddare e trasferire in frigo. Io una volta l'ho fatto, ma mi è venuta una roba molle incredibile. Boh, forse mi mancava qualcosa. E poi, appunto, dopo c'è la crema di rabarbaro. Vabbè, ve la posso dire, magari si può provare. Allora, 400 g di rabarbaro, 150 g di zucchero semolato, un cucchiaio di amido di patate. Ecco, e la fecola, l'amido di patate che sicuramente farà addensare il tutto. E poi un litro di acqua. Lavare e tagliare a pezzi il rabarbaro, porre in una casseruola con lo zucchero e cuocere finché risulta morbido. Stemperare l'amido nell'acqua fredda, versarlo nella composta di rabarbaro e mescolare bene senza portare a bollore. Volendo si può aromatizzare con vaniglia un cucchiaio di questa, di quella liquida. Fa riposare in frigo prima di servire. Va bene, allora finisce qua più o meno il nostro racconto su Pippi Calzelungo legato alla cucina. C'è stata anche una serie televisiva, 13 episodi, la prima stagione uscita nel 1969, e poi due film. E vabbè, io me li ricordo molto gli episodi, erano molto molto carini e simpatici. Me li ricordo in vacanza, ad esempio, li facevano al mattino, insomma, per chi aveva la televisione. Non ce l'avevo, quindi sono in montagna, riuscivo a vedere questi episodi di Pippi. Io sto parlando recentemente, poi da bambina li ho visti, ma ora non me li ricordo. Me li ricordo ora da grande, che insomma li ho visti insieme ad Ernesto. Allora adesso facciamo un attimo una pausa dei Viagra Boys, che insomma comunque è molto molto interessanti, direi, e vi volevo far sentire la sigla di Pippi Calzelunghe, insomma di questi episodi, e poi insomma preparatevi, tra poco ci sarà anche il collegamento con Giampiero Monaca, e voilà, buon ascolto. Allora, 18 e quasi 08 minuti. Bene, allora tra poco non farò un riassunto, un riepilogo, come dire, un po' un racconto di Giampiero Monaca, perché insomma lo faremo insieme. E un po' insomma racconteremo le tappe di sviluppo della sua storia fino ad arrivare insomma al momento attuale in che insomma situazione si trova. E quindi ve lo anticipo solo che appunto tra poco faremo la diretta con Giampiero Monaca, il nostro maestro ribelle per eccellenza, insomma è anche amico sicuramente di Sono Ribelle Mamma. Allora, pronto, pronto. Giampiero, ci senti?
Pronto, buongiorno.
Ah, eccoci. Bene. Allora, buonasera Giampiero Monaca. Io sono molto contenta di risentirti, di ascoltarti qui a Sono Ribelle Mamma. E, insomma, perché il nostro maestro ribelle per eccellenza e il nostro anche amico, direi, è tornato qui per farci un po' un aggiornamento sulla sua situazione. Allora, io con te volevo, siccome gli ascoltatori magari non tutti sanno esattamente chi sei e che cosa è successo, fare velocemente un po' una scansione dei tempi rispetto a tutto quello che ti è successo, brevemente, dal progetto, sì, Bimbi Svegli fino ad arrivare a oggi, insomma, ovviamente poi il licenziamento, e fino ad arrivare, certo, a oggi, e capire un po' meglio che cosa possiamo fare anche insieme per darti una mano anche.
Grazie.
Perché non, insomma, la solidarietà, insomma, c'è ed esiste. Quindi, grazie, prego, a te.
Esiste e non desiste.
Non desiste.
Allora, devo riassumere gli ultimi 15 anni in 5 secondi. 15 secondi.
No, vabbè, 5 secondi no, però so, più o meno è dal tuo progetto Bimbi Svegli alla scuola, certo, di Serravalle.
Certo. Allora, il progetto Bimbi Svegli prende il nome appunto da Bimbi e da Svegli, e diciamo che negli anni ho scoperto, perché pian pianino si scoprono tante cose, che non è né più né meno che la scuola delle indicazioni nazionali, cui tutte le scuole, quindi tutti i percettori di stipendio di scuola pubblica dovrebbero impegnarsi sempre. Quindi l'abbiamo chiamato Bimbi Svegli solo perché siamo arrivati prima, le indicazioni nazionali sono arrivate qualche anno dopo, ma fondamentalmente significa Bimbi, prendersi cura in modo efficace ed efficiente del bambino preso in considerazione come persona piccola, giovane, piccolo, e quindi insegnare come egli, ella, esso impara. Quindi attraverso gioco, simulazione, teatro, affetto, affettuosità, sensorialità, empatia, eccetera. E poi c'è lo svegli, che significa porgere questo cucciolo d'uomo alla società dicendo: guardatelo, eccolo, ecco il cucciolo d'uomo che diventerà uomo, ora è cucciolo, ma già oggi è sveglio, cioè ha il dovere di avere gli occhi aperti sul mondo. Questo è Bimbi Svegli. Mm-hmm. Per circa 9-10 anni l'abbiamo portato avanti insieme a una, prima un po' da solo, poi con una collega con cui andavamo veramente d'amore d'accordo in una grande scuola di città, sempre più con l'occhietto di alcune colleghe che, come diceva De Andrea, sembrava che quasi che gli avessimo sottratto l'osso, quindi ma noi non facciamo così. E vabbè, io non vi dico di far così, però mi hanno lasciatelo fare a me. E questo così non si fa. E in gita si va in pullman. No, io vado in treno perché credo nel trasporto pubblico. E al museo si va tutti insieme. No, io a quel museo non ci vado perché preferisco farli incontrare. Insomma, quelle cosine lì. Ovviamente la nostra è una scelta di scuola politica, quindi fare... In realtà ogni scelta è sempre politica, si può peccare di azioni e di omissioni, così come si può fare azione politica di azione, così come anche di omissione. Quindi scegliere di non mettere la politica nella scuola è fare politica negativa in scuola. Bon, per quindi 11 anni vado avanti tirando la baracca così, in una grande scuola di città di Asti, dopodiché praticamente la dirigente benevola nei miei confronti mi dice: Gianpier, qui non ce la fai più, io l'anno prossimo vado via, non ti posso più proteggere, qui hai la terra bruciata intorno, sembra che tu voglia fare chissà che cosa, secondo me fai la scuola che andrebbe fatta, fai così, armi e bagagli, vattene in una delle nostre scuole, in un plesso di campagna, appunto il plesso di Serravalle. Ci penso un po', poi dico, andiamo, mi piace la campagna. Poi erano 5 km da Asti, faccio il trasloco durante l'estate insieme a ex alunni, genitori degli ex alunni, genitori dei nuovi alunni, persino dei nuovi futuri alunni della prima elementare e dei ragazzi migranti del centro di accoglienza speciale che c'è lì, gestito dalla società Agathon. Facciamo 2 mesi di cantiere di pulizia in una scuola che era negletta da anni, ma non solo perché, come dire, non ci piaceva l'ambiente. ma perché indi svegli si è sempre parte di un ciclo, di una storia, quindi i piccoli che entrano si trovano sempre circondati da un qualcosa che gli hanno lasciato molto bello, molto affascinante, i bimbi svegli grandi, quindi i piccoli che entrano hanno già un po' questo fascino e questa fascinazione per ma anche noi faremo delle cose così.
Una scuola partecipata comunque, che è sempre
partecipata, partecipativa, impegnata ed impegnante, per cui non è la scuola del cartellone. Negli anni 70, onore agli anni 70, la scuola diventava piccola piazza e allora si facevano i cartelloni in modo che genitori e persone che fuori non vedevano certi messaggi li potessero almeno vedere nei corridoi della scuola. Ma ormai nelle scuole del 2024 manco più i bidelli leggono i cartelloni, è inutile, è la scuola che deve uscire fuori. Difatti, per esempio, abbiamo scoperto che nella scuola dove eravamo c'era il pavimento di amianto, abbiamo rotto le scatole fino a Roma, fino a quando non hanno tolto un pavimento a tutta la scuola, con i nostri bambini che dicevano abbiamo evitato un tumore non solo a noi stessi, ma a tutti. Così come quando abbiamo scritto al ministro della difesa La Russa in occasione di una Siria che fare guerra alla guerra con la guerra è sempre guerra. L'unico modo per smettere una guerra è fare deporre le armi. L'unico soldato che è da onorare è il disertore, quello che abbandona il campo di battaglia. E io così ho abbandonato il campo di battaglia di Asti, sono andato a Serravalle. Ho trovato una scuola appunto negletta, ci siamo rimboccati le maniche, l'abbiamo sistemata secondo i migliori criteri, diciamo che io ho anche qualche esperienza precedente sia nel nord Europa e sia nella mia vita precedente da grafico ce l'ho, per cui cercando di fare in modo che ogni singolo centimetro di una scuola fosse educante, ci fosse un motivo, anche in bagno c'era lo specchio, per esempio, per far vedere il bambino. È ben banale, ma se uno,
uno
va a vedere nelle scuole, si accorge della differenza tra il bagno dei maestri e dei bambini, perché quello dei maestri ha lo specchio.
Sì.
Sembra quasi l'ufficio di Fantozzi e del mega direttore. Quattro piante di ficus e poltrone in pelle umana. Entro in scuola con una prima di 18 bambini e tutto il resto della scuola era una pluriclasse da 19 alunni, quindi diciamo eravamo 18 bimbi svegli e 19 bimbi sveglissimi, per carità, perché non vuol dire che gli altri non sono furbi, ma usavano un metodo tradizionale. In 3 anni la scuola è passata interamente a richiesta da parte dei genitori bimbi svegli, con 64 alunni. 5 tesi di laurea, una ricerca dell'Università di Macerata, un convegno aperto dal ministro Azzolina, un premio ministeriale come uno fra i 20 migliori e più innovativi sistemi educativi nella scuola pubblica dal ministro Bianchi, e infine un licenziamento per destituzione nei miei riguardi. Perché? Perché a un certo punto è cambiato il team docente per motivi di raggiungere i limiti di età, cambiavano affari personali dei singoli insegnanti, ma nessuna grande litigata. Quindi era semplicemente cambiavano gli insegnanti. Il nuovo team era completamente nuovo e poco incline all'applicazione di questa metodologia. Purtroppo la dirigente precedente aveva dimenticato, lo dico con un asterisco, perché diciamo che se io mando una mail a un pubblico ufficiale per inserire un documento all'interno di una di serie di altri documenti, o il pubblico ufficiale motiva l'esclusione di un progetto, oppure trattasi di una azione come si può dire, di un'omissione non giustificata, ecco. E io non ho ricevuto alcuna giustificazione, semplicemente il progetto di Indisvegli non è entrato all'interno dei documenti, per cui le insegnanti avevano tutti i diritti di dire: ah, ma io non sono obbligato a fare gli Indisvegli perché c'è la libertà di insegnamento. E allora io, per evitare frizioni con persone nuove, ho detto: sa, vista l'aria che tira, io faccio un passo indietro. I rapporti col ministero erano ottimi, per cui ho detto: faccio un passo indietro, prendo qualche mese di aspettativa e facciamo una specie di rincorsa, cioè faccio un passo indietro per farne magari due avanti dopo. Il problema è che
invece
nessuno...
no,
quando sono tornato mi hanno detto: Monaca, buongiorno, bentornato, torni pure ad Asti, grazie. Come torni pure ad Asti? Cosa stai dicendo? E a quel punto ho dovuto decidere se barattare lo stipendio sicuro e garantito con una bella pacca, amico caro, lo stipendio fisso, fatti i cazzi tua, come si dice.
Sì, sì, invece tu hai mantenuto il tuo
A quel punto
pensiero.
Lì, anche per tutelare la mia salute, lo ammetto, sì. Cioè io vedevo verde, io... Come avrei potuto? Mi erano state il massimo della proposta a cui arrivavano era: va bene, vai a Serravalle ma ti prendi una classe sola. Quindi, e gli altri cosa faccio? Me li guardo tutti i giorni e loro mi dicono: maestro, ma ci hai fregati? Sono tre anni che ci porti a fare. E cosa li si portava a fare, tra l'altro? Si portava lì a Serravalle, dove l'ambiente lo permetteva e lo consentiva, molta attività all'aperto, quindi diciamo eravamo diventati un outdoor school anche, ma un outdoor school sempre statale, quindi con anche ABCD e i pensieri felici e i calcoli seduti al tavolo, anche perché io per primo sono convinto che ci voglia una ottima miscela di formale e di informale. No, la scuola totalmente informale non, è una bellissima esperienza, ma diciamo che si chiama fautismo, che io ho praticato e apprezzo, ma l'attimo, il momento in cui tu ti siedi al tavolo e hai un foglio, una birra, una gomma in mano è anche fondamentale. Quindi non ero Tarzan, sono mai stato Tarzan, non sono fisico.
E ti arrampicavi sugli alberi. Cosa? Tra l'altro all'inizio io mi ricordo c'era questa, era uscita questa notizia dove i bimbi svegli erano questi bambini che si arrampicavano sugli alberi e quindi non si poteva, cioè passava
manco
sta roba inizialmente.
Esatto, manco fosse solo quello, anche perché io non sono mai stato, nonostante abbia abitato tanto in campagna, non ero mai stato un grande arrampicatore, né sociale né arboricolo, per cui io ai bambini dicevo: intanto vi arrampicate non per gara, se volete salire su un albero vi arrampicate perché volete star bene con voi stessi, non voglio vedere gare. E anche per garantire i rapporti migliori con le altre colleghe e per non far mai dire a un bambino: ma lui è più bravo, l'altra più cattiva, eccetera, tu sali non solo fin dove stai bene tu, ma anche finché io mi sento tranquillo, perché
certo.
Ci può essere io o la maestra, quindi ci può essere una maestra o un maestro che quando vede il bambino sul secondo ramo dice: senti, scendi per favore, perché comincia ad averci l'ansia. Ed è giusto che il bambino
si capisca anche questo,
persone,
certo.
Che ci si vuole bene, si dica: bon, scendi, visto che ricevi il tempo delle mamme e il tempo del papà. È proprio quello, no? Con papà si fanno alcune cose, con mamma si fanno delle altre, ma non per questo papà è meglio di mamma o mamma
certo.
È meglio di papà.
Allora, tu quindi praticamente hai rifiutato il trasferimento.
Sì. Sono stato un mese.
Non ti sei presentato?
No, mi sono presentato per evitare il licenziamento per super giusta causa e per, come si dice, assenza ingiustificata dal luogo di lavoro.
Sì.
Per cui mi sono fatto un mese nella sede di assegnazione nella scuola di Asti, seduto una panca. No, dentro
ma fuori dall'aula.
Dentro, di fianco alla fotocopiatrice, con tutte le colleghe che mi passavano davanti e io che respiravo il toner. A un certo punto, vedendo che io ci stavo male, anche perché guai a chi mi parlava, ci sono stati un paio di persone che mi hanno parlato, hanno chiesto un po' come andavo, come stavo, sono spariti poi all'improvviso, trasferiti di piano, di classe, eccetera, eccetera. E qui c'era proprio un ordine di servizio, non ordine di servizio, ma comunque un'atmosfera di totale trasparenza. E al che ho detto, beh, dunque, visto che io non riconosco la superiorità e l'autorevolezza del mio dirigente, perché il dirigente, per prima cosa, deve tutelare il benessere dei suoi lavoratori e della sua utenza. Io stavo male, i miei bambini stavano male, i bambini che io avrei dovuto, secondo loro, prendere, stavano già male perché c'erano i genitori che già stavano iniziando a litigare perché sì, vogliamo Giampiero, no, quello lì è un pazzo, quello lì, ma figuria, lasciamo stare. Quindi ho detto con molta serenità al dottor Calcagno, ho detto guardi, io non posso obbedire in tutta coscienza a questo suo ordine e non le riconosco un'autorevolezza sufficiente, perché lei a me sta facendo del male e secondo me lo fa anche ai bambini. Per cui ho detto, boh, tagliamo la testa di toro, tagliamo tutta la gerarchia e andiamo a Roma.
Infatti hai fatto, mi pare, da cos'è, due mesi, novembre, dicembre.
Un mese
esatto, sì.
Proprio filato.
Che ci siamo sentiti, mi ricordo.
Esatto.
Però due anni fa questo era?
È stato un anno e sei mesi, via. Sì. È stato praticamente tutto novembre e un pezzettino di dicembre. In cui
sei stato lì davanti al ministero, mi ricordo, con anche diverse azioni, bambini che te le maestre ti venivano a trovare
con la Bigos che veniva e mi diceva maestro, ma non la guarda nessuno qua,
ecco, simpatici.
Erano erano carini.
Sì, sì, va bene, le battute degli sbirri de Roma.
De Roma, passava il barbone che mi diceva, ah maestro, ti aspettiamo ancora un po', ci diventa un arredo urbano.
Ecco, vedo, fantastici. Comunque, dopo questo...
Niente, io avevo, tu pensa, e voi pensate, in quel famoso mese passato ad Asti, sempre seduto sulla panchina, qualcuno aveva segnalato che io ero uscito da scuola 5 minuti prima, da scuola a far niente, cioè io già stavo lì a far niente. È molto probabile che sia vero, che siano uscito 5 minuti prima, perché avevo il problema mio, morale, del non creare scenate. Io non ho mai voluto creare sceneggiate, mi ci voleva niente a entrare nella classe che mi avevano assegnato, farli divertire 3 giorni e poi dire no, mi mandano via, oppure fare delle sceneggiate all'uscita di tutti i bambini dicendo guardate, mai. Io le mie battaglie me le gestisco e me le cucino da solo, non ho mai messo né genitori né tantomeno alunni davanti. Insieme si parlava, ma non erano certo i miei arietini. Per cui vengo chiamato mentre ero a Roma, mi arriva una mail che mi segnala che vengo chiamato all'ufficio scolastico provinciale di Torino per giustificare questa mia uscita anticipata di 10 minuti dal luogo di servizio. Allora, prendo lo zaino, vado, mi sembra il 14 dicembre, se non ricordo male. Saluto Digos e tutta Viale Trastevere, con cui ormai ero in buoni rapporti. E cosa succede? Succede che arrivo a Torino e trovo la dirigente, mega dirigente e la sua seconda, che mi guardano stupite, anche perché io arrivavo dritto dal treno con uno zaino scout, lo poso lì e dico dite, prego, e loro mi dicono ma quindi è venuto? E ho detto sì, sono venuto, perché? Ah, quindi lei non ha ricevuto. Che cosa dovevo ricevere? La raccomandata che l'abbiamo mandato al suo domicilio. Ma io avevo scritto ben chiaro che il mio domicilio era Viale Trastevere 76A. Ci passavo 18 ore al giorno praticamente lì. Guardi, facciamo uno strappo alla regola, glielo facciamo, gli diamo una copia qui. E mi hanno dato la lettera di destituzione e licenziamento. E ho detto, grazie. E poi è stata carina perché mi fanno, comunque già che è qui potremmo chiudere questa faccenda, perché io già penzolavo dalla porca e loro mi dicono, ma è vero che lei tal giorno alla tal ora è uscito prima da scuola? E io dicevo, ma che ne so io se sono uscito prima o dopo, ormai
alla fine morto. Questa cosa qui ti ha creato il licenziamento per primo. Seconda sì. Cosa, ti è arrivata una multa?
Un decreto penale.
Ecco.
Mi è arrivato un decreto penale, ho scoperto di questa strana cosa, nel senso che ho sempre pensato che uno deve essere avvisato, guarda che ti stiamo accusando per questo e quest'altro, invece se un pubblico ufficiale va in questura a fare una denuncia di bassa gravità, in questo caso interruzione di pubblico servizio per 2 giorni, perché pare che il fatto che io avessi pubblicato su Facebook da un paio di settimane, mandato una lettera a tutti i genitori dicendo che tanto io non avrei preso servizio, abbia lo stesso lasciato in braghe di tela il conto-circolo, per cui loro non sapevano come sostituirmi in quei 2 giorni, hanno dovuto inventarsi chissà quali marchingegni per poter coprire le mie ore, però appunto il dirigente ha trovato il tempo per andare in questura, fare una denuncia per interruzione di pubblico servizio, per cui io mi sono trovato condannato col decreto penale a 70 giorni di carcere. Oggi ho scritto su Facebook che festeggiamo, perché nel frattempo alcuni amici, tra cui grandioso insegnante prima ancora che amico, Giuseppe Paschetto di Biella.
Sì, abbiamo letto l'articolo che insomma ha aperto una campagna.
Campagna, eccetera. E oggi siamo arrivati a 1.100 euro, perché anche lì io sarei andato volentieri a fare 70 giorni di carcere per condividere magari anche con della povera gente, magari gli insegniamo l'italiano o facciamo qualcosa, non lo so. Comunque, non si può. Non posso andare in carcere, non posso spegnere il riscaldamento di casa mia e risparmiare 2 soldi, invece sono stato obbligato appunto a pagare 1.500 euro di... non è un'ammenda, ma è proprio una pena pecuniaria con segnalazione in sedime penale. E oggi, essendo arrivati a 1.100 euro, ho detto, ci siamo quasi, mi avete pagato le arance, scherzandoci.
Ok, Giampiero, allora, quindi adesso praticamente è aperta questa campagna di crowdfunding non so dove si può trovare questa
si
campagna.
Si chiama GoFundMe, aiutiamo il maestro Giampiero su GoFundMe, perché l'avventura legale continua purtroppo, perché io oltre a questa faccenda qua, a mio carico c'è una querela da parte della dirigenza e io sinceramente ho fatto e sto facendo opposizione, perché ritengo che questo licenziamento sia indebito, per cui ho fatto un'opposizione al fatto, quindi
okay. Quindi in realtà questa situazione continua, sì, non sì, finisce.
La parte bella è che alcuni bimbi e bimbe, soprattutto della quinta elementare, che sarebbero quelli che io ho preso in prima, stanno continuando a fare con me scuola volontaria. Nel giorno in cui loro non hanno il pomeriggio, facciamo esperienze di vita scolastica come piace a noi.
Dai, bello.
Volontario.
Bello questo, però almeno insomma loro ti vedono e tu continui comunque a tenerti attivo.
sì, a testimoniare che si può fare anche scuola,
certo,
in un altro modo.
In un altro modo, a continuare, anche, quindi una grande forza questa, una grande lotta, insomma, che non ci, cioè, come dire, non è che ci si siede solo perché ti hanno licenziato, ti hanno detto,
sì,
di tutti i colori, ti hanno fatto,
di...
insomma, ti volevano far star zitto, ma in realtà non è così.
Ecco, per adesso zitto non ci sto.
No, assolutamente, e anche qua sulle libere frequenze di Blackout ti abbiamo dato volentieri spazio e ancora te lo daremo. Allora io, Giampiero, ti devo salutare perché sono già
grazie,
oltre il mio orario,
grazie,
e
grazie,
ti ringrazio moltissimo, continueremo comunque a sostenerti, ci sentiremo più avanti, comunque tienici aggiornati e insomma è buona,
guarda,
buona scuola all'aperto e buona campagna.
C'è anche una petizione su Change che non costa niente, per
sì,
cui
sì,
se uno vuole anche
per firmare, ok,
Change,
va bene,
fa comunque peso politico.
Grazie mille,
grazie,
Giampiero,
grazie,
a presto, anche a te un abbraccio, ciao,
ciao,
ciao, ciao. Ringraziamo ancora una volta Giampiero Monaca per il suo racconto, insomma, se volete sostenerlo, lui ha dato insomma un po' di indicazioni e il mio tempo è concluso, già andato a oltre, tra poco Black In e quindi a presto. Sono Ribelle Mamma, ritornerà lunedì prossimo dalle 17 alle 18:30. Tra l'altro inizieremo a fare delle ospitate, quindi un ospite al mese, e quindi stavo pensando alla data, in realtà sì, è già il prossimo, quindi 18 di marzo, il prossimo lunedì avremo in diretta, in compagnia, un fumettista, un illustratore, Giorgio Somacal, e quindi insomma vi invito caldamente a sintonizzarvi per insomma sentire i suoi racconti, i suoi consigli. Insomma, ha disegnato tantissimi personaggi che insomma ci piacciono, dei fumetti, da Kattivik, Lupo Alberto, ed è insomma libri molto molto interessanti con degli animali strani. Ma vi racconteremo la prossima volta, quindi ricordatevi, sintonizzatevi su Sono Ribelle Mamma. Lunedì 18 di marzo avremo appunto Giorgio Somacal. Ciao!